Buonasera, benvenuti a chi è qui per la prima volta, bentrovati a chi c'era anche mercoledì scorso per il primo incontro con Luciano Canfora. Mercoledì scorso abbiamo incontrato un pensatore che cercava di interpretare anche la crisi in atto, anche la crisi contemporanea, secondo un paradigma di continuità, secondo un modello di continuità in cui tutta la storia si poteva interpretare secondo uno schema appunto Hegel marxista come una storia di rivoluzioni continue in vista di nuove costituzioni di staticità. Questo era, diciamo, il modello predominante utilizzato da Canfora per interpretare anche il nostro tempo. Questa sera invece incontriamo un sociologo dei processi evolutivi, dei processi sociali, dei cambiamenti, dei processi culturali, che è Carlo Bordoni, che è il sociologo italiano che più ha dialogato in maniera costruttiva ma anche critica con Zygmunt Bauman lungo tutta la sua carriera, con cui ha anche scritto un volume nel 2015, Stato di crisi, quindi non molto tempo prima che Bauman morisse, e che quindi fa uso di un altro paradigma, rielaborandolo in senso originale. Il volume si intitola, e subito vedete un certo cambiamento rispetto al moto violento della storia dell'altra volta, in cui c'era questo moto che si ripeteva. Qui si parla subito di fine del mondo liquido. E in copertina avete appunto una cristallizzazione di vetro. Rispetto a Bauman è celebre per la sua tesi della liquidità come cifra dell'età moderna, in cui saremmo ancora immersi, ecco, questa è la tesi di Bauman. La nostra epoca è l'espressione massima, fino al nostro tempo almeno, di una tendenza che si trova lungo tutta la modernità, che è la tendenza alla liquidità sociale, o si potrebbe anche dire alla liquefazione, a seconda che si voglia dare un'accezione positiva o negativa. Bordoni invece intende subito criticare Bauman in maniera certamente consapevole e costruttiva, nel senso che per Bordoni effettivamente la modernità è finita. E con essa è finita anche la liquidità, in qualche modo. È esplosa, potremmo dire, ancora una volta richiamando la copertina, il titolo Explosion proprio di quest'opera. La modernità è esplosa. L'ultima forma parossistica, che è a un tempo un tradimento e a un tempo la realizzazione mostruosa di tutte le tendenze della modernità, è il totalitarismo, per Bordoni. C'è la tecnicizzazione del mondo, la massificazione livellante, il controllo sociale, la produttività, la regolazione totale di ogni aspetto della vita. Queste sono cifre che si ritrovano in tutta la modernità, e in più c'è anche il nazionalismo forte dei totalitarismi novecenteschi. Questa è una tendenza di tutta la modernità che arriva alla sua consumazione finale. Vi leggo un passo del libro. È interessante osservare come i sistemi totalitari del XX secolo abbiano cercato di imitare il controllo sull'individuo già messo in atto nelle fabbriche nel XVIII secolo. Il sistema coercitivo della fabbrica diviene il modello adottato dallo Stato totalitario. Stesso impegno nel gestire e controllare dalla nascita alla morte il cittadino lavoratore, stessa costante attenzione alla sua educazione, al suo avviamento al lavoro, al suo tempo libero, ai suoi principi etici, così come a quelli religiosi. Stessa garanzia del minimo indispensabile per la sussistenza, ma anche stesse punizioni economiche e persino corporali in caso di trasgressione. Repressione e controllo costanti in ogni momento dell'esistenza. Uno Stato padrone assoluto del corpo e della mente dei suoi sudditi, con la differenza che questi non sono tali per necessità o in forza di un contratto di lavoro, ma per nascita. Ecco, rispetto a questo modello, e in Europa rispetto a un modello di Stato-nazione che questa volta in continuità con Bauman anche Bordoni fa nascere sostanzialmente con la pace di Vestfalia, quindi siamo nel XVII secolo, fine della guerra dei 30 anni, l'Europa si dota di un'architettura nazionale, nazionalista. Persino la religione diventa appannaggio del regime, cuius regio, un po' del regime, insomma, del principe, eius religio. Ecco, questa conformazione sociopolitica viene a finire. E noi vivremmo in un interregno, questa è un'altra categoria che Bordoni riprende da Gramsci e che pure Bauman, che Bordoni cita, aveva già in qualche modo ripreso, però ecco, Bordoni ne fa la categoria centrale, mi sembra che nella prima edizione il volume stesso si chiamasse interregno. E, questo interregno in cui noi viviamo è un periodo di crisi, per l'appunto destabilizzante, ma è anche un periodo di produttività creativa. Le categorie principali sono la globalizzazione, l'informatizzazione, la migrazione costante in un mondo ormai irriducibile ai confini nazionali e infine, e questo è l'ultimo capitolo interessante, un mondo che si sta riorganizzando in città-stato. Questa è un'idea presente che Bordoni elabora in maniera originale anche in parallelo appunto con le città-stato greche dell'antichità, cioè in una prospettiva di macro aree urbane, le città metropolitane, le grandi aree urbane, metropoli, che tuttavia potrebbero ricreare un senso di comunità, di località rispetto a poteri sempre più grandi e globalizzanti e che pure rischiano esse stesse di diventare sempre più indifferenti l'una all'altra, sempre più livellate, sempre meno distinguibili l'una dall'altra, in qualsiasi parte del globo si trovino. Ecco, la sfida finale che lancia Bordoni, mi pare, è quella proprio di, e con cui appunto io chiedo appunto di intervenire in questa sede, è quella di gestire questa situazione di interregno, facendo sì che da una situazione di potenziale crisi possa scaturire un nuovo, forse inedito, panorama sociopolitico, una nuova architettura che si sta piano piano prefigurando, ma che tocca a noi riparare dove comincia a mostrare le prime crepe o instradare in percorsi non autolesionisti. Grazie.
Grazie per essere presenti. Mi ringrazio ovviamente prima di tutto la Fondazione Campostrini per questo invito che mi permette di parlare di temi così attuali che ancora mi interessano fondamentalmente. Non è che la fine di Bauman nel gennaio del 2017 abbia chiuso tutte le strade che portavano dalla liquidità verso il futuro, ne ha lasciate moltissime aperte e su queste che tutti i sociologi che hanno un po' seguito Bauman fin dai suoi primi testi degli anni 90 stanno continuando a lavorare. Ecco, volevo subito chiarire un punto fondamentale che ha toccato il professor Bondi riguardo appunto al dissidio in sostanza che ci sarebbe tra la concezione della modernità di Bauman e la mia critica che io poi ho sviluppato in maniera bonaria, chiaramente non certamente in maniera negativa. Si è discusso parecchio negli ultimi anni, in ogni occasione in cui ci siamo incontrati, di come vedere questa cosa. Io mi ero basato soprattutto su una sua affermazione che avevo trovato fondamentale e illuminante, ma non solo illuminante dal punto di vista sociologico, illuminante proprio dal punto di vista politico e anche filosofico, ed è proprio l'idea che la modernità abbia trovato la sua maggior sviluppo e quindi anche nello stesso momento la sua fine proprio nel momento dei totalitarismi. Questo è, direi, proprio il punto fondamentale per capire lo sviluppo della modernità. Cioè la modernità viaggia, poi vedremo bene da dove siamo partiti, come si è sviluppato e quali sono gli elementi di criticità, ma il suo momento maggiore, cioè il momento nel quale la modernità è arrivata al culmine, all'esasperazione della sua capacità di produrre qualcosa di nuovo, di importante, di definitivo con l'uomo, sono stati proprio i totalitarismi del XX secolo, perché lì si è esplicato tutto ciò che la modernità poteva fare, cioè il controllo assoluto dell'uomo, il controllo assoluto dello Stato sull'uomo. Ma lì, nel momento stesso in cui i totalitarismi hanno realizzato questa definitiva e tragica soluzione, lì, nello stesso momento, la modernità ha cominciato a crollare, perché non aveva più senso portare avanti quel discorso, era arrivata al suo massimo possibile, più oltre di quello non poteva esserci. Bauman aveva colto questo concetto da altri studiosi precedenti a lui, soprattutto dal filosofo Lyotard francese, che è quello famoso della postmodernità, ma che aveva scritto anche dei testi sul tema appunto dell'ebraismo, e aveva appunto affermato questa cosa così importante che Baum aveva ripreso, e cioè che appunto il culmine della modernità era proprio quello dei campi di concentramento. Cioè è un discorso veramente tragico, però lì si vede come l'estremizzazione del concetto del moderno possa arrivare a delle soluzioni aberranti. Addirittura l'uccisione degli uomini per realizzare un ideale veramente inumano. Ecco, però per capire bene perché siamo arrivati a questa crisi della modernità in cui noi viviamo, che è una crisi che potrebbe essere, secondo appunto la visione di Bauman, una crisi di passaggio, una crisi di modifica, come dire, dopo i totalitarismi del XX secolo, dice Bauman, la modernità è cambiata, ha modificato il suo status, è diventata da solida a liquida. Quindi questo concetto della liquefazione del mondo è una liquefazione che riguarda soprattutto una modalità diversa di vivere la modernità. Io ho sempre discusso con lui su questo aspetto, facendo notare che nel momento in cui la modernità è arrivata al suo massimo limite, ha dimostrato la sua incapacità di realizzare le sue promesse iniziali, è diventata quindi liquida, non si può più parlare di una vera e propria modernità. A questo punto noi possiamo ben dire che la modernità non solo è in crisi nei suoi aspetti fondamentali, poi vedremo quali sono, ma soprattutto è arrivata a un punto di chiusura. Non c'è più da aspettarsi nulla da questa tipologia di vita, dobbiamo aspettarci qualcosa di nuovo. Per arrivare a questo qualcosa di nuovo ci vuole un passaggio, ci vuole un momento di transizione. E allora il momento di transizione noi l'abbiamo chiamato interregno, dico noi perché il primo a parlarne è stato Keith Tester, che è un sociologo inglese che ha avuto modo di collaborare con Bauman agli inizi del nuovo secolo. Da Keith Tester Bauman ha raccolto, perché poi queste cose succedono in questa maniera, cioè si parla, si discute, si leggono i testi, si confrontano, le idee vengono fuori sempre da una successiva rielaborazione anche dei testi degli altri, non è che il genio si sveglia una mattina e immagina la verità assoluta, sono tutte cose che vengono fuori da una contrattazione continua del pensiero. Quindi questa idea dell'interregno era nata da questo testo di Keith Tester, e poi l'ha ripresa Bauman, e l'ha ripresa proprio andando a cercare nelle lettere dal carcere di Gramsci questo concetto di un momento di passaggio, di una transizione politica molto forte tra un qualche cosa che c'era prima, che è finito, le cui leggi non valgono più, e un qualche cosa che ancora non è nato e che quindi non possiamo ancora sapere come si svilupperà. C'è questo intermezzo nel quale vige l'anomia, cioè la mancanza di leggi. La mancanza di leggi vuol dire che le persone sono, confuse, non sanno da che parte rivolgersi, non hanno punti di riferimento. Perché l'interregno? L'interregno è un concetto molto importante, non è un concetto contemporaneo, già la parola stessa che è latina ci fa capire che viene da lontano e viene in effetti dal diritto romano. In cosa consisteva nel diritto romano l'interregno? Consisteva in una pratica riconosciuta e quindi prevista, quindi si sapeva benissimo che doveva esserci un meccanismo da mettere in funzione nel momento in cui veniva a mancare il sovrano. Cioè alla morte del re doveva esserci un qualche cosa che servisse a gestire la transizione tra quel governo e il prossimo, il futuro che sarebbe nato. Quindi l'interregno era un meccanismo. Alla morte del re finiva qualche cosa, finiva non solo un regno, ma finivano tutte le regole, tutte le leggi che quel re aveva emanato. Quindi ci si trovava in un momento di confusione. In questo momento di confusione, di assenza di leggi, quindi chiamato appunto anomia, che è un termine che viene usato anche in sociologia, lo introdusse poi Durkheim alla fine dell'Ottocento, in questo momento cosa è necessario fare? È necessario immediatamente trovare un nuovo sovrano, perché il nuovo sovrano darà le nuove leggi e permetterà di ristabilire l'ordine che è stato infranto. Allora questo interregno deve essere una cosa molto breve, perché se si allunga troppo nel tempo nasce il caos, nasce la confusione, nascono i disordini, la violenza, quindi la società non regge a lungo dentro l'interregno. L'interregno doveva essere breve. Allora venivano nominate delle persone ad hoc, chiamate patres, i quali dovevano gestire la transizione nel più breve tempo possibile. Questa era la situazione di allora. Riprendendo la situazione nei tempi contemporanei, nella modernità, noi ci rendiamo conto che le condizioni sono sempre le stesse, cioè noi ci troviamo alla fine di un regno, alla fine di un qualche cosa che ha funzionato benissimo con le sue leggi, i suoi ordini, ma nel momento stesso in cui non funziona più ci troviamo di fronte a una mancanza. La mancanza è quella dei patres, cioè non c'è nessuno che gestisce la transizione, nessuno che ci permetta di ricostruire quell'ordine che è andato perduto. Ecco perché l'interregno che noi stiamo vivendo, se davvero stiamo vivendo nell'interregno come stiamo studiando, come stiamo pensando, è estremamente pericoloso, perché non essendoci nessuno che ci dà delle indicazioni su come procedere, praticamente brancoliamo nel buio, ci muoviamo alla cieca, cerchiamo dei valori, dei punti di riferimento che nessuno ci può dare. Su questo aspetto, siccome è un problema abbastanza complesso, come voi ben capite, che non è facilmente, come dire, risolvibile in due battute, su questo aspetto di come risolverlo mi permetto di rinviarlo, se abbiamo tempo, alla fine della lezione, della conversazione, scusate. Ma vorrei parlarvi prima di tutto del concetto di base, del concetto di fondo, quello che ovviamente mi interessa di più, che è quello della modernità. Perché la modernità è arrivata a questo punto? Perché siamo arrivati al punto di dire che noi siamo alla fine della modernità e siamo di fronte a un tempo nuovo che ancora non sappiamo come si chiamerà? Noi abbiamo provato a dire che questo è un momento di crisi. Il libro stesso che abbiamo scritto io e Bauman insieme abbiamo intitolato Stato di crisi, cioè giocando sul termine doppio della parola Stato, cioè lo Stato come nazione e la condizione dell'essere umano. Uno stato di crisi, normalmente quando si parla di crisi si parla di qualche cosa che è quasi sempre temporaneo, qualche cosa che ci permette di cambiare, no? La crisi è una scelta, è l'occasione di poter scegliere qualcosa di diverso, no? Un uomo che va in crisi si trova improvvisamente, dal punto di vista privato, nella opportunità, nell'occasione forse insperata, forse non più, no? Ripetibile durante la sua vita, di cambiare qualcosa, cambiare lavoro, cambiare la persona con cui vive, cambiare l'ambiente, cambiare la città. Cioè, una condizione di crisi è sempre una condizione di cambiamento. Allora, questa è stata chiamata crisi, se ne parla sempre in tutti i giornali, voi quando aprite un qualsiasi giornale o accendete la televisione si parla della crisi economica del 2008, che dal 2008 ci sta perseguitando. In realtà il concetto di crisi che noi vediamo ora in questa situazione di interregno non è più una crisi momentanea, cioè una crisi che ci fa scegliere per cambiare immediatamente, ma è una nuova modalità di esistenza. Quindi il discorso che viene fuori anche da quel libro era proprio questo, cioè come battuta la crisi è per sempre, non vuol dire che viviamo costantemente in crisi, vuol dire molto più ampiamente che il cambiamento che c'è stato è un cambiamento che è definitivo, non si potrà più tornare alle condizioni di prima, non si potrà più tornare allo stato solido. Del resto anche nella fisica succede in questa maniera: se noi sciogliamo qualcosa che è solido è ben difficile che riusciamo a tornare indietro, a meno che non lo mettiamo in un congelatore, si tratta di acqua, di un liquido. Quindi la situazione è questa: la crisi è una crisi che continuerà nel nostro futuro, continuerà nella storia, perché non è solo un momento di cambiamento, ma è il cambiamento, cioè quello a cui noi ci dobbiamo abituare. Per arrivare a capire perché c'è questa crisi dobbiamo risalire indietro a quello che ha detto il professor Bondi sulle origini della modernità, a quegli anni del 600 nel quale la modernità si cominciò a coagulare. Perché nasce la modernità? Intanto cominciamo a spiegarci questa cosa che è estremamente interessante capire perché nasce la modernità. La modernità nasce perché c'è bisogno di qualcosa di nuovo per l'uomo, c'è bisogno di sicurezza. La modernità nasce per la sicurezza, pensate, è il primo elemento. Lo dice anche Baruch Spinoza in uno dei suoi testi e dice che gli uomini si mettono insieme più per paura che per bisogno, quindi è la paura che mette insieme le persone, fa sì che si raccolgano, si uniscano, facciano forza comune e facendo forza comune abbiano una certa sicurezza della loro vita. La vita precedente alla modernità non era evidentemente una vita molto sicura, non c'era una certezza del diritto, come si direbbe oggi, una certezza delle leggi, si viveva veramente a seconda del momento e sicuramente le persone non potevano sviluppare le loro capacità personali, i loro commerci, il loro spirito di iniziativa, perché veniva probabilmente frustrato da diverse condizioni, o dall'aggressività delle persone che incontravano per la strada, oppure dalla prepotenza dei sovrani. Quindi l'idea di formare un qualche cosa che sia diverso dal passato spinge gli uomini a unirsi assieme. Questa spinta è una spinta dal punto di vista sociale sicuramente molto forte, ma anche da quello economico. Siamo nel 1600, la data ce la ricordiamo, c'è questa data, è il 1648, proprio la pace di Vestfalia che abbiamo appena ricordato, dove a Osnabrück e a Münster i principali governanti europei si mettono d'accordo per la prima volta per porre fine alla guerra dei 30 anni. L'Europa era stata, come dire, attraversata da queste continue guerre di carattere religioso per la prevalenza dell'una e dell'altra parte, cattolici contro protestanti, eccetera. E a questo punto la pace di Vestfalia, che era stata già preceduta da una pace di Augusta molti anni prima, ma qui diventa definitiva, sancisce questo principio che abbiamo ricordato, sul quale non sto di nuovo a insistere, ma è fondamentale perché da qui nascono le nazioni, cioè le nazioni moderne. Cosa sono le nazioni? Le nazioni non sono altro che un territorio delimitato nel quale c'è un sovrano che regna su quel territorio, che poi può essere anche un presidente della Repubblica, comunque è un sovrano di quel territorio, e questo territorio non solo è delimitato da un confine, che è un confine fisico, cioè ci sono delle persone e delle barriere che delimitano e non fanno passare coloro che vogliono attraversarlo, ma è soprattutto è delimitato da una cosa molto importante, cioè dalla cultura, dalla lingua e dalla religione. Ci sono questi tre elementi fondamentali che determinano e sanciscono la presenza di una unità nuova che si chiama Stato-Nazione, cioè un'unità che è collegata al sovrano da una dipendenza quasi assoluta di vita o di morte. Il sovrano può fare tutto, può determinare, voi direte, ma la libertà è proprio in questo, è curioso perché quando la modernità decide la nascita dello Stato-Nazione, decide anche che in cambio della sicurezza, quella famosa sicurezza che gli uomini andavano cercando, l'uomo deve rinunciare a una parte della sua libertà. Capite? Questo è fondamentale per capire il funzionamento dello Stato moderno. Cioè io uomo mi unisco agli altri uomini per poter stare insieme, vivere in pace, fare i miei commerci, le mie iniziative, avere la mia proprietà privata, cosa che prima non era proprio certa, perché chiunque poteva impadronirsi, no? Con un atto di violenza, avere queste certezze della legge, ma in cambio di queste certezze io devo rinunciare a una fetta della mia libertà personale. Quindi da qui nasce lo Stato moderno, nasce come un momento di rinuncia alla libertà in favore della sicurezza. Ci sono tanti testi in questo periodo che sono importanti da leggere, da vedere, da considerare. Uno in particolare che vi segnalo perché è emblematico è quello di Thomas Hobbes, che è un filosofo inglese che vive proprio in questo secolo e scrive pochissimi anni dopo proprio la pace di Vestfalia, cioè dopo il 1648, credo nel 1554, pubblica un libro famosissimo che si chiama Il Leviatano. In questo libro descrive, alla maniera di quegli anni, quindi è abbastanza illeggibile oggi, 51, grazie, quindi subito dopo la pace di Vestfalia, questo libro, scritto in una maniera che per noi oggi contemporanei è abbastanza difficile e incomprensibile da leggere, ma descrive quello che dovrebbe essere appunto lo Stato moderno, cioè prefigura già lo Stato in questa maniera. E come lo prefigura dal punto di vista, diciamo così, figurativo? Lo prefigura come un mostro, come un qualcosa di estremamente forte, un gigante, che però è composto da tanti piccoli uomini, no? Sapete, come una specie di come si può dire, di costruzione a incastro, dove ci sono uomini in tutte le parti del corpo e ognuno fa la sua funzione. Alcuni fanno parte del braccio, alcuni delle gambe, alcuni della testa. Questa unione, c'è anche la raffigurazione, perché la cosa buffa è che proprio nella prima edizione appunto del 51 del Leviatano, nella copertina c'è questa figura di questo mostro fatto di tanti piccoli uomini, una cosa un po' fantascientifica effettivamente, però dà l'impressione di questa comunità che si raccoglie insieme per formare un corpo, che non è solo un corpo umano, ma è un corpo politico, un corpo che ha una grande forza, una grande coesione, tiene in mano la spada e tiene in mano anche il, come si chiama, ora mi sfugge il nome, vabbè, il segno del comando, lo scettro, grazie, tiene in mano lo scettro. Ma la cosa che è importante per quando si guarda questa raffigurazione è che è necessaria la presenza e la certezza di tutte le persone che lo compongono, perché se qualcuno decide di uscire da questo gioco e di venire fuori dalla costruzione del mostro, lo Stato e quindi quel corpo decade, non può reggere. Lo Stato vige e funziona soltanto se c'è coesione tra tutte le sue componenti, braccia, gambe, la mente, e nella testa ci sta il sovrano che decide il comportamento del corpo, quindi lui, no, muove il corpo e difende i suoi sudditi. Questa è l'idea che avevano gli uomini, gli abitanti del 600 riguardo allo Stato, che è durata parecchio, perché il sovrano ha avuto sempre, come dicevo prima, diritto di vita e di morte nei confronti dei suoi sudditi, spesso mandandoli a morire durante le numerose guerre che ci sono state poi successivamente. Magari non erano più guerre di religione, ma erano guerre tra vari stati per acquisire territori nuovi oppure per questioni economiche e così via. Quindi il diritto proprio di mandare gli uomini in battaglia. Ora, cosa c'è da dire di questa modernità? Perché funziona? Non funziona soltanto perché ci assicura la sicurezza, ma ci assicura anche altre cose, quelle che sono state definite le famose promesse della modernità. Cioè, cosa sono queste promesse della modernità? Non è che ad un certo punto, no, nel momento in cui si sono costituiti questi stati-nazione, a qualcuno o allo stesso sovrano o ai suoi collaboratori o uomini di legge sia venuto in mente di fare delle proposte scritte, no? Di dire prometto a voi sudditi di fare questo. No, sono venute fuori man mano che lo Stato moderno evolveva. L'evoluzione dello Stato moderno non è immediata, parte da questo periodo della seconda metà del 600, però si evolve moltissimo negli anni seguenti. Pensate che nel 700 Montesquieu detta la famosa divisione dei tre poteri, che è una delle cose fondamentali alle quali noi siamo ancora legati oggi, no? L'esecutivo, l'ordine giudiziario e così via. Quindi ci sono questi vari motivi che si susseguono nei secoli, fino al 1800, perché gli ultimi, diciamo, miglioramenti e le ultime evoluzioni anche nel campo del concetto della democrazia si devono poi all'Ottocento con lo studio di Tocqueville, che andò a farsi dei viaggi in America e importò in Europa il concetto della democrazia americana, sul quale ancora noi stiamo lavorando, ci stiamo basando su quello, ma non è tema di parlarne. Semmai, se c'è modo di avere dopo qualche minuto, possiamo anche chiarire questo aspetto. Ma le promesse che vengono fuori da quella costituzione dello Stato moderno sono ben chiare e sono promesse che decidono e tagliano in maniera definitiva il passato con il futuro. C'è questa grande separazione tra la società che viveva prima della modernità e quella che veniva dopo. Come ripeto, non solo la sicurezza, ma altri elementi fondamentali. E sono elementi che sono, direi, per noi quasi scontati. Il primo è l'uguaglianza sociale, è il primo elemento che la modernità introduce, ne parla poi Rousseau nel secolo successivo, ma già era un concetto forte, perché se tutte le persone si uniscono per formare lo Stato e fanno parte di questo mostro composito, è chiaro che devono essere tutti uguali, essere trattati tutti alla stessa maniera, anche se ognuno fa la sua parte. Quindi l'uguaglianza è il primo elemento, la prima promessa che la modernità deve fare ai suoi abitanti, ai cittadini. Ecco, a proposito di cittadini, qui c'è da ricordare un fatto importantissimo. Prima di allora non esistevano i cittadini, prima di allora non esisteva il popolo, prima di allora si parla, secondo la terminologia di Spinoza e anche di Hobbes, di moltitudini, cioè di un volgo disperso, non come si direbbe in termini manzoniani. Cioè c'erano persone che non si riconoscevano come appartenenti allo Stato. Nel momento in cui si forma lo Stato nazionale, nasce il soggetto, che è il soggetto fisico dello Stato, che quindi è il cittadino, e l'insieme di questi cittadini crea una massa di popolo, un insieme di persone che rispondono a quelle caratteristiche. Va bene, l'uguaglianza è appunto il primo elemento, e l'uguaglianza si porta dietro il concetto di democrazia, quello che abbiamo appena accennato e sul quale ovviamente ci sarebbe da dire moltissimo. Allora, Luciano Canfora ha scritto un bellissimo libro sulla democrazia, non so se ha avuto modo di citarlo o di parlarne quando è venuto da voi, però è veramente un testo fondamentale al quale anch'io mi sono abbeverato, perché fa tutta la storia della democrazia, dalle origini ai giorni, partendo da Pericle ovviamente, fino ai giorni nostri, e dice delle cose importantissime e interessantissime che spesso non si leggono sui libri di scuola. Quindi, con questa citazione che debito che io ho nei confronti di Canfora, il concetto di democrazia ovviamente viene fuori da quello dell'uguaglianza. Ora non ne parlo perché ovviamente ci porterebbe lontano, però insisto sul discorso delle promesse. Un'altra promessa che è molto importante è quella del dominio sulla natura. Questa è veramente un elemento determinante della modernità. Cosa vuol dire dominio sulla natura? Qui si apre, come potete ben immaginare, un tema amplissimo che viene da lontano. Vediamo di chiarirlo in termini molto, molto brevi. Dominio della natura vuol dire, innanzitutto, proprio detto sinteticamente, la possibilità dell'uomo di cambiare il mondo, cioè la possibilità che l'uomo ha attraverso qualche cosa che è la tecnica, che è un qualche cosa che gli appartiene, è funzionale all'uomo, attraverso la tecnica ha la possibilità di modificare il mondo in cui vive e di farlo diventare qualche cosa che gli vada bene, che gli serva, che sia utile, che sia un mondo, come dire, adatto alle sue esigenze. Su questo aspetto dell'uomo e della tecnica e della possibilità di vivere in un mondo adeguato, io purtroppo non posso adesso approfondire, perché capite bene che in una chiacchierata di neanche un'ora non si può raccontare tutta la vita dell'universo, però vi do solo un cenno, e il cenno fondamentale è dato dal fatto che spesso la filosofia, qui io ogni tanto vado a pescare i termini filosofici per forza di cose, sapete bene che la sociologia nasce dalla filosofia, quindi io non sono filosofo, però chiaramente devo ogni tanto andare a pescare qualcosa nel campo della filosofia. Allora, sapete bene che l'uomo è considerato da molti filosofi come un animale inadeguato, lo dice Nietzsche in particolare, cioè è l'unico essere di questa terra che non ha delle difese sue proprie e deve farsene per conto proprio, per conto suo. E una delle difese principali, e l'avevano riconosciuto in questo anche i greci, è proprio la tecnica, cioè la possibilità di avere degli strumenti che gli permettano di difendersi, di fare, di costruire e di, come dire, realizzarsi rispetto agli altri animali. L'uomo è l'unico essere vivente che è in grado di usare la tecnica, su questo non ci sono dubbi. Ma questa tecnica, sapete, poi se volessimo allungare il discorso sarebbe bellissimo parlare di come la tecnica ha aiutato l'uomo fino a un certo punto, come a un certo punto invece la tecnica abbia, come dire, sopraffatto l'uomo e stia un po' scappando dal suo controllo, ma anche questo sarebbe un tema a cui dedicare forse un'altra bella lezione. Con le nuove tecnologie, voi sapete che c'è da discutere quanto si vuole su questo argomento. C'è un filosofo francese che si sta lavorando su questo, che è Bernard Stiegler, che ha scritto molti libri sul tema appunto della tecnologia e dell'influenza della tecnologia sull'uomo. Comunque non approfondiamo questo, ma andiamo proprio all'idea del dominio sulla natura. Il dominio sulla natura è fondamentale. Fondamentale perché la modernità ha pensato che grazie all'utilizzo della tecnica l'uomo potesse fare del mondo quello che voleva. Immaginatevi i disastri che sono venuti fuori, perché noi abbiamo modificato sì il mondo, mandando sempre oltre anche quello che il mondo poteva permettere di essere modificato, al punto che ci troviamo ora a dover rifare un po' i conti e le bucce a quello che è successo in passato e tornare indietro su questa idea di poter continuare a modificare, perché altrimenti andiamo alla rovina. Noi possiamo anche distruggere questo mondo. Gunther Anders, che era un filosofo, anche lui, vedete sempre la filosofia, un filosofo austriaco del dopoguerra, quindi non è molto lontano, ha detto una frase molto importante: l'uomo è diventato così bravo nella realizzazione della tecnica, così sapiente, così conoscitore, no, della scienza e della tecnologia, che è arrivato al punto di autodistruggersi. Quindi noi siamo al punto di non ritorno. Se noi continuiamo ad andare avanti utilizzando la tecnologia in maniera sbagliata, possiamo arrivare al punto di distruggere l'umanità. Quindi questo per dire quanto è importante. Ma questo dominio sulla natura, perché viene fuori adesso con la nascita della modernità e prima non c'era? Perché fino ad ora, fino alla modernità, l'idea di poter dominare la natura non era consentita all'uomo. Era un qualche cosa che apparteneva alla divinità, era un potere divino. Se l'uomo si fosse permesso di fare delle cose, no, di modifica del territorio, di oltraggio alla natura, avrebbe potuto benissimo essere punito. I greci avevano dei vari spiriti, delle varie divinità che indicavano queste cose. Occasionalmente, possiamo dirlo, ho scritto un secondo libro dopo a questo, che non è proprio il seguito di questo, ma è un approfondimento di un tema particolare, che è quello della tracotanza umana, che i greci chiamavano ubris. Cioè era questa divinità che rappresentava il peccato che l'uomo poteva commettere facendo qualcosa di sopruso nei confronti degli uomini o di prepotenza, sia contro Dio sia contro la natura. E per questo veniva punito. C'era una dea apposta per fare queste punizioni, si chiamava Nemesi, conosciamo tutti, perché ogni tanto senta fuori la Nemesi della storia o sentiamo dire: ecco, questa popolazione oppure è stata colpita dalla Nemesi perché ha peccato, ha rovinato, non so, il suo territorio, ha distrutto, eccetera. Ecco, c'era questa sorta di equilibrio per cui era un grande peccato macchiarsi di questo eccesso nei confronti della natura e nei confronti delle divinità. Se tutto questo potere apparteneva alla divinità, apparteneva a Dio, l'uomo non doveva toccarlo, non doveva permettersi di utilizzarlo. E allora cosa succede invece con la modernità? Succede che l'idea di questa ubris, cioè l'idea di questa tracotanza, diventa invece non più una colpa, ma diventa un merito, perché gli uomini del 700 e dell'800 soprattutto pensano che sia un dovere per l'uomo andare oltre i limiti dell'umano, a spostarsi più avanti di quella asticella che era stata fissata, che erano i suoi limiti naturali, perché solo così poteva progredire, solo così poteva diventare migliore, solo così poteva arricchirsi di più, realizzarsi, fare cose che gli altri uomini non avrebbero potuto fare. Quindi la colpa non è più nella tracotanza, nel superamento dei limiti umani, ma diventa al contrario: la colpa è l'indisponibilità a fare, è l'indigenza, è l'incapacità di realizzarsi. C'è stata anche una religione, che è il protestantesimo, che ha colto questi aspetti, no? E sapete bene che c'è un sociologo come Max Weber che ha scritto dei testi fondamentali su questo, spiegando come il successo delle popolazioni del nord Europa sia avvenuto in gran parte proprio attraverso i commerci e l'industrializzazione, attraverso questa spinta della religione che riconosceva il successo degli affari come un merito, non più come un demerito e come un'offesa a qualcheduno. Quindi la religione spinge anche essa in questa direzione, ed è una religione che si sposa benissimo con la modernità. Il cittadino classico della modernità è un cittadino protestante, è un cittadino che fa impresa, è un cittadino che vuole realizzarsi, è un cittadino che guarda al futuro, che guarda un'altra caratteristica fondamentale della modernità che prima non esisteva e che si chiama progresso. Noi sappiamo tutti cosa vuol dire progresso oggi, però immaginatevi che razza di innovazione nella società di quel tempo ha potuto introdurre il concetto di progresso. Cosa voleva dire progresso? Gli antichi l'idea di progresso non la conoscevano affatto, non avevano un'idea di un progredire continuo dell'umanità. Pensavano che tutto ciò che poteva esserci era nel presente, nella realizzazione del momento. Anzi, di più, i greci pensavano che il meglio era dietro, era alle spalle, era nel passato. Cioè l'età dell'oro, la famosa età dell'oro di cui si parla sempre quando si vanno a toccare questi temi della Grecia arcaica, era qualcosa che apparteneva al passato, che non si sarebbe più realizzata. Dopo l'età dell'oro sono avvenute altre età, quelle dell'argento, del bronzo, cioè sempre peggio, perché soltanto nel passato più lontano l'uomo era migliore. E invece nel presente deve accontentarsi, deve realizzare certe cose che gli permettono di sopravvivere, ma di sicuro non di migliorare, perché il miglioramento non può più avvenire. Quindi l'idea di progresso è un'idea completamente rivoluzionaria, cambia le carte in tavola della popolazione mondiale, cambia le carte in tavola del pensiero dell'uomo. L'uomo è come se si aprisse improvvisamente una finestra davanti a lui e vedesse lontano, dice: accidenti, c'è qualcosa oltre la finestra, c'è qualcosa laggiù che io posso toccare. Questo qualcosa si raggiunge attraverso il lavoro, dopo ne parliamo, si raggiunge attraverso il sacrificio, la rinuncia al beneficio di oggi per avere un beneficio domani per i propri figli. Questa idea del progresso è diventata talmente forte nella concezione moderna che si è pensato che il progresso non avesse più fine, anzi che la storia stessa fosse legata al concetto di progresso e che quindi la storia dell'uomo fosse un progredire continuo. Questa era l'altra promessa della modernità. Ora, perché mi viene in mente una cosa importante che devo dire solo ora, perché altrimenti la perdiamo? Perché tutti i pensatori, i filosofi, anche i sociologi contemporanei che parlano contro la modernità, che sono, come dire, reazionari, possiamo usare questo termine, perché lui era anche Nietzsche, in fin dei conti reazionario, perché pensava appunto come Tennis, come altri pensatori, pensavano che la modernità fosse sbagliata, ma non perché alla Bauman ci sono dei problemi di crisi per cui non può più andare avanti, ma perché volevano ritornare al passato. La loro idea di negazione della modernità non era tanto di soluzione di andare oltre la modernità, ma una soluzione di tornare indietro, a recuperare i vecchi concetti primordiali, perché solo allora, come i greci antichi, pensavano che ci fosse un'età dell'oro nella quale l'uomo vivesse perfettamente in pace con se stesso. Questa idea del ritorno al passato è terribile perché non solo io la posso definire reazionaria, ma è impossibile da realizzarsi, è impossibile tornare al passato. Come si fanno a ricostituire queste idee del passato? Questo pensatore che era Ferdinand Tönnies, che ha scritto delle cose molto interessanti sul tema del passato e della civiltà passata, aveva indicato due concetti principali, appunto quello di comunità e di società. Società è la società normale che noi conosciamo, ma lui vedeva invece nell'idea di comunità la vera, genuina concezione dell'uomo che viveva insieme in pace con gli altri suoi simili, e riponeva questo concetto non tanto nel presente, perché nel presente la società aveva sostituito, come dice lui, la comunità, ma la riponeva nel lontano passato, dove appunto c'erano ancora dei rapporti umani, dei rapporti semplici tra le persone, che poi invece la civilizzazione successiva aveva nascosto, aveva mascherato. Come diceva anche Nietzsche, noi viviamo dietro una maschera di educazione, di civilizzazione. Non siamo mai noi stessi, non siamo mai le persone che vogliamo essere, naturali, vere e proprie con le altre persone, ma siamo qualcosa di artefatto, che è questa educazione al vivere insieme. Ora, io chiaramente ve lo dico, ma non so che sono d'accordo con questo, perché chiaramente è un concetto che è assolutamente per me inaccettabile. Ma la comunità, quel tipo di comunità che volevano loro, non è detto che non si possa realizzare anche nei tempi contemporanei. Bauman ha parlato molto di comunità, ha parlato in altri termini, non certo di ritorno al passato, ma nella capacità di recuperare quelle nozioni, quei comportamenti umani che sono propri del vivere civile, non del vivere della comunità antica, ma del vivere civile attuale. Per esempio la solidarietà, che è un tema sul quale Bauman insiste moltissimo e ci dice che la solidarietà è venuta perdendo, si è venuta perdendo. Anche questo è un argomento che, se riesco a farcela, ve lo spiego anche questo verso la fine, perché è importante capire perché queste concezioni del vivere civile siano venute a perdersi proprio nel momento in cui la società si è liquefatta o è entrata dentro un interregno. Ma devo finire la storia delle famose promesse della modernità. Una sulla quale posso anche benissimo sorvolare abbastanza facilmente è quella della sicurezza sociale. Ne abbiamo già parlato, l'uomo parte da lì proprio per mettersi insieme, quindi è il primo elemento. Dentro questa sicurezza sociale chiaramente ci sta tutto quello che riguarda il sé, cioè il benessere, lo stare bene, il realizzarsi, no? Ma soprattutto c'è anche l'etica del lavoro, anche questo l'avevo accennata. Perché l'etica del lavoro? L'etica del lavoro non era mai stata posta precedentemente. Voi sapete che nell'antichità addirittura il lavoro non era considerato importante, lo facevano gli schiavi, le persone proprio a livello bassissimo della società, gli eletti, cioè coloro che dovevano, guidare gli altri uomini, che dovevano rappresentare le persone più importanti di un contesto sociale, si guardavano bene dal fare i lavori materiali, perché non erano considerati importanti. Ora cosa succede invece? Con la modernità cambia anche questo concetto. Perché cambia? Perché siamo in un periodo di industrializzazione, di nascita dell'industrializzazione. Non dobbiamo dimenticare un fatto importante, perché nel momento stesso in cui nasce la modernità, nasce anche qualcosa di più, che è la rivoluzione industriale, termine sul quale è stato scritto a vagonate, quindi non servirà certo che io stia a spiegarvi cosa consiste la rivoluzione industriale, ma questa rivoluzione industriale ha portato a far sì che nascessero le prime imprese, le prime fabbriche, e ci fosse bisogno di manodopera. Ecco perché nasce l'etica del lavoro. Nasce l'etica del lavoro perché è una cultura nuova che si basa sul concetto che il lavoro serve, che il lavoro è utile per l'umanità, e quindi spinge le persone a dedicarsi al lavoro piuttosto che a fare dell'altro. Addirittura i nullafacenti venivano puniti, venivano presi e mandati a lavorare forzatamente, se non lavoravano venivano picchiati, venivano date delle punizioni corporali o multe. Quindi il lavoro da quel momento lì diventa una cosa fondamentale, diventa, pensate, tanto importante che diventa l'identità dell'uomo moderno. L'uomo moderno si identifica col proprio lavoro, la sentiamo anche noi oggi. Tu cosa fai? La prima cosa che si chiede a una persona quando si conosce. Tu sei, cosa sei? Architetto, ingegnere, tu sei operaio, cioè noi si identifica la persona con il lavoro che fa, con la professione che svolge. E questa è una impronta tipicamente moderna, non esisteva prima e forse non esisterà in futuro se la modernità è finita, ma per ora ce la teniamo. Ora voi capite bene che tutte queste promesse di cui io vi ho parlato, sono già le 7, tutte queste promesse che di cui vi parlavo, se noi le esaminiamo una per una e andiamo a vedere, molte non hanno funzionato, molte non sono state mantenute. Cioè è come se qualcuno ci avesse detto: guardate, se fate in questa maniera poi sarete ricompensati, e invece arriviamo in fondo e le ricompense non arrivano. È un tradimento, il tradimento della modernità. L'uguaglianza, parliamo solo di uguaglianza, perché poi veramente andiamo oltre, vorrei anche sentire le domande delle persone. L'uguaglianza è stata indicata come uno degli elementi principali, come abbiamo detto. Nel Settecento si è detto a lungo con Rousseau che l'uguaglianza doveva esserci, eccetera, eccetera, insieme alla democrazia. È stata inserita in quasi tutti i testi delle costituzioni possibili e immaginabili. Ogni volta si parla, si dice che tutti gli uomini sono uguali, no? Quando è che anche a scuola la prima cosa che si insegna, tutti gli uomini sono uguali, guai a fare differenze, guai a pensare che uno sia superiore all'altro. Eppure questa uguaglianza non è stata mai raggiunta. Allora, l'anno prima che Bauman morisse, questa la devo raccontare perché veramente è una battuta che mi ha fatto, io mi ero messo a studiare questo tema dell'uguaglianza. E lo stavo scrivendo per un editore inglese, Stranamente ogni tanto succede che si scriva per un editore straniero e poi il testo venga tradotto in italiano, come è successo per questo libro. Succede, è una cosa carina anche quella, fa piacere. Allora, stavo scrivendo questo testo che si chiama The End of Equality, cioè la fine dell'uguaglianza. E eravamo a cena con Bauman, tra l'altro eravamo a Lecco, se non vado errato, quindi in uno dei convegni che avevano organizzato qui in Lombardia, e gli dico: Zygmunt, guarda, sto facendo un testo su questo argomento, cosa ne dici? Mi puoi dare qualche consiglio utile? Dico: come si chiama questo libro? E dico: è La fine dell'uguaglianza. E lui mi guarda e con voce bassa e sconsolata mi dice: l'uguaglianza non c'è mai stata, non è mai esistita, l'uomo l'ha sempre detta a voce ma poi nella pratica non c'è mai stata. Mi ha freddato, perché non sapevo più a questo punto cosa dire. E allora mi sono impegnato fortemente a scrivere questo testo, ma la cosa che è venuta fuori è proprio questa, che effettivamente l'uguaglianza ha cambiato volto, la disuguaglianza ha cambiato volto nei secoli, ma è rimasta sempre più forte. Adesso l'ultima sua presenza, diciamo così, quella che si legge anche nei capitoli di cui parlava il professore prima, dove si parla delle città, è diventata non più la disuguaglianza tra le nazioni. Qualche anno fa, 20, forse anche 30 anni fa, si parlava di disuguaglianza sociale ed economica all'interno dei vari paesi. Si parlava di paesi del terzo mondo, dove questa disuguaglianza era molto alta, molto forte, e dei paesi invece sviluppati, paesi civilizzati, paesi avanzati, anche industrialmente, dove la disuguaglianza non c'era. Oggi sapete cosa è successo? Che le disuguaglianze fra i paesi sono diminuite e le disuguaglianze interne ai singoli paesi sono salite alle stelle. Questo è un fenomeno incredibilmente brutto, negativo da osservare, e purtroppo non ci dice nulla di buono, perché mentre era più facile modificare le disuguaglianze tra i paesi diversi, è molto più difficile ora modificare qualsiasi tipo di disuguaglianza all'interno del singolo paese. Mi fermo qua.
Benissimo, grazie a Carlo Bordoni. A voi, ci sono già le prime mani alzate, ci sono due microfoni che possono essere portati, quindi prima domanda qua.
Se sono simili si possono anche fare.
Allora, proviamo a raccoglierne un paio e sì. Poi...
Nel precedente incontro ha toccato un punto che del IV secolo, mi sembra, in poi il cristianesimo ha sfilato il potere, è stata anche, diciamo, la causa della caduta dell'impero romano piano piano, no? Oggi questa forza religiosa, che a quel tempo forse nella sua purezza anche religiosa, pensa che possa ancora accadere? Parliamo del mondo, perché poi non c'è una religione universale, perché ci sono varie religioni nel mondo, no? Ma ognuna per conto suo in sé è universale, tutte le religioni in sé sono universali. Pensa che questa forza la religione potrà ancora averla? Potrà nascere qualcosa di nuovo? Non so, questa è una domanda che mi faccio, visto che il cristianesimo è stato così forte da buttar giù un impero. Cos'è che può esserci ancora di forte per dare quest'ulteriore svolta, o resteremo nell'interregno per chissà quanto tempo, senza più? Perché io credo che poi l'interregno vuol dire essere senza una guida.
Sì, sentiamo se c'è una cosa sulla quale possiamo agganciarci.
Qualche altro intervento? Sì.
Sì, anch'io sono interessata a sapere come se ne esce da questo interregno, cioè dove guardare per uscire da questo interregno.
Va bene, rispondo subito a lei. Allora, questa cosa è importante, perché effettivamente la religione ha un'importanza fondamentale. Il problema è che la modernità è nata come concetto laico, ha preso dalla religione alcuni elementi e li ha trasfigurati per il proprio interesse. Per esempio, uno di questi era appunto la promessa di felicità. È un fatto fondamentale quello della promessa di felicità. Non ne abbiamo parlato, vi ripeto, non si può dire tutto subito, chiaramente. È un elemento molto complesso questo concetto della modernità. Non è facilmente concentrabile in poche parole, ma l'idea della felicità era implicita nell'idea stessa di queste promesse. Cioè io vi faccio una serie di promesse, tutte queste promesse sono finalizzate ad ottenere un beneficio ultimo, che è quello di raggiungere la felicità per tutti gli uomini, cioè lo stare bene assieme, giusto? Allora, la religione, parliamo di quella cristiana, ma anche le altre religioni del mondo possono avere più o meno un indirizzo di questo tipo, promette un qualche cosa di positivo, chiaramente, promette una felicità futura, ma promette spesso e volentieri dopo la morte, cioè al di là della vita. Sarete ricompensati se, giusto? La modernità, astutamente, perché guardate che i concetti dei moderni non sono stati, come dire, presi da così di primo acchito sulla strada, sono stati pensati, ma pensati fondamentalmente in più secoli. La modernità ha pensato questo, riprendo questa idea del concetto di felicità futura, ma invece di mandarlo dopo la morte, lo mando in vita, cioè ve lo mando alla fine di qualche cosa. Cos'è la fine di qualche cosa? È l'impegno e il sacrificio. Cioè tu ti devi sacrificare, lavorare duramente, ma avrai un successo. Avrai la possibilità di avere realizzazione, ricchezza, soprattutto ricchezza, cosa che la religione non promette. La ricchezza non viene mai promessa da nessuna religione, ma l'uomo sappiamo che è debole. Quindi, sotto sotto, il fatto di dire tu puoi diventare ricco, tu puoi soddisfare tutti i tuoi desideri, tu puoi stare benissimo, vivere meravigliosamente e mandare avanti, fare la felicità anche dei tuoi figli, chiaramente non può passare inosservato. Ecco perché vince la modernità. Vince perché promette delle cose fisiche, immediate, che rispondono alle esigenze più animalesche, se vogliamo, dell'uomo, cioè la realizzazione dei suoi desideri. Allora, adesso non abbiamo più... Cioè, se veramente la modernità ha perduto la sua capacità di gestire la società contemporanea e ci troviamo nei vuoti, in questo vuoto lo sappiamo benissimo, perché è stato già detto, non sono mica io che lo dico per primo, il sacro sta riprendendo un valore notevole, ma notevole sul serio. Quindi si tratterà di vedere se la religione universale si parla, riuscirà in questo momento a ricondurre l'uomo in una certa direzione. Quel concetto che dicevo all'inizio dei patres, cioè delle persone che nel momento di crisi e di interregno dell'antichità avevano l'obbligo istituzionale di condurre l'uomo nella nuova situazione per ridargli ordine, no? Potrebbe essere fatto dalla religione, ma non si vedono ancora però questi segni. Cioè, segnali ce ne sono molti, per non parlare del Papa, chiaramente, abbiamo sotto gli occhi di tutti quello che sta facendo. Quindi segnali ce ne sono molti, ma a livello universale non abbiamo ancora delle condizioni, come dire, perfettibili. Attenzione, perché l'interregno è lungo, quindi non sappiamo ancora quanto durerà. E per rispondere alla signora, come si esce dall'interregno? Dall'interregno, pensi che io mi ero segnato qui le tre condizioni tipiche dell'interregno, che sono tre condizioni che vengono fuori dall'abitudine di ognuno che ha di reagire di fronte a una situazione eccezionale come questa. Cioè una condizione di nostalgia, e l'abbiamo già visto, cioè di tornare al passato e quindi non tapparsi gli occhi sul presente, in sostanza. Una condizione di attesa e invece una condizione anche di egoismo. La condizione di egoismo la vediamo nelle persone che si chiudono nel loro individualismo e cercano di fare gli affari propri, in sostanza, di sopravvivere. Oggi si parla anche di resilienza, avete letto, no, da qualche parte e sentito in televisione, c'è questa resilienza, che è un termine che è venuto fuori di moda, che è quello di riuscire a sopravvivere, no, partendo anche da condizioni come dire, negative, ma facendosi forza di queste condizioni negative e migliorandosi ovviamente, diventando più ricchi, diventando più forti, avendo potere sugli altri uomini. Cioè c'è questa idea che l'individuo si possa realizzare a scapito dell'altro. Questo è un modo per venire fuori dall'interregno, ma non mi sembra che sia un modo positivo. Il modo positivo di uscire fuori dall'interregno è il pensare quello che sarà utile per l'uomo nel futuro e cominciare a costruirlo. Io vi riporto solo la frase di Bauma quando si parlava di questo. Il domani, questo nuovo regno che verrà, non è una cosa che piove dal cielo, ma è una cosa che costruiamo noi. Ora, in questo momento qui, e forse già anche ieri, abbiamo cominciato a costruire qualcosa per il futuro e non sappiamo ancora bene effettivamente se si realizzerà, ma la costruzione è già in corso e dipende da noi quello che verrà fuori. Lo dico per quella signora che ha fatto la domanda. Quando si uscirà dall'interregno? Si uscirà quando l'uomo riuscirà a scegliere le cose giuste e il da fare giusto. Non lo può dire il sociologo quando finirà l'interregno, perché lo devono dire gli uomini, con la loro attività. E se noi continuiamo a restare in questa condizione di inattività, di attesa, che poi è una condizione, come dice, si dice in sociologia, di mancanza di agency, cioè di mancanza di capacità di fare, l'interregno si prolungherà sempre di più, non ne usciremo.
Due domande qua davanti.
Mi è terminato.
C'è una.
Sì, diciamo che da quando ha citato Nietzsche, lei, quando Nietzsche ha detto Dio è morto, penso che questo sia il nocciolo di questa questione che stiamo parlando, di questo smarrimento dell'uomo.
Sì.
Ci sono due domande qua davanti, una e due, poi...
Volevo conoscere la sua opinione da storico e da sociologo rispetto alla realtà della comunità europea. La comunità europea probabilmente è un frutto, ma le faccio io l'ipotesi, di un lavoro che hanno fatto le nazioni per costruire un futuro di pace, perché nasce ovviamente dalle guerre del Novecento. Quello che ha prodotto è stata la perdita dei confini e uno smarrimento, perché al di là della perdita dei confini non ha nel sentire comune non c'è una valorizzazione di qualcosa. Il senso di un'appartenenza. E quindi questa cosa come la inquadriamo? Nell'interregno, in un fatto di, mi vorrebbe dire, quasi fatale, cioè era inevitabile arrivare a questa dinamica, se questa è la storia che lei sta raccontando. E poi volevo solo avere un'altra opinione sul fatto che oggi le Olimpiadi invernali sono la candidatura viene da due città / regioni e non dallo Stato. Anche questo è un fenomeno che riguarda l'interregno?
Sì, come no.
Altra domanda.
Lei ha detto che la modernità nasce nel 600 e quindi nasce con il concetto, con l'esaltazione della ragione, la razionalità. Tempo fa.
La ragione viene leggermente dopo.
Prego?
Viene leggermente dopo, perché non è ancora un concetto razionale quello della modernità. È 600, quindi è un'idea di gruppo, un'idea di mettersi insieme per la paura, quindi è più legata all'emozione in un primo momento.
Ho letto tempo fa, purtroppo non ricordo il titolo del libro né l'autore, ma comunque si trattava di un sociologo canadese che faceva una critica molto aspra contro la ragione, la razionalità della modernità,
certo,
contrapposta alla moralità, cioè, o meglio, distaccata dalla moralità. Lui sosteneva che lo sviluppo della ragione, della razionalità, staccato dalla moralità, è stato fonte di molti degli errori della modernità. Lui faceva anche un esempio estremo, per esempio diceva che l'olocausto, la Shoah, era razionale,
certo,
perché rispondeva a determinati bisogni razionali, ma non era morale.
Sì, sì.
Non so se questo ha a che fare con quello che lei ha detto.
Sì, sì. Allora, da dove partiamo? Dal signore che ha parlato di Nietzsche. Vabbè, qui è chiaro... Cioè, io non sono filosofo, quindi premetto questo, però L'idea di questa frase di Nietzsche chiaramente non dice esattamente quello che vuole dire la frase stessa, cioè quando lui dice Dio è morto non vuol dire che Dio è morto nel senso che conosciamo noi in termini diciamo così letterali, ma vuol dire che c'è questa mancanza del divino, cioè non c'è più il Dio, ha capito cosa voglio dire? Cioè manca questo, e tutto è nei termini del ritorno alle origini, perché la cristianità avrebbe tradito le condizioni vere dell'uomo. Io penso che sia questo il concetto di Nietzsche, però quello che mi interessava di più a me era quello dove lui parlava dell'uomo, cioè dell'uomo che è un animale incompleto, lui dice, un animale che non ha le capacità di difendersi. Salterei subito alla risposta del signore in prima fila, perché quella sulla comunità europea mi permette di dare un po' più di spazio ed è molto più attuale, diciamo, sul momento, cioè è una cosa che si vive in questi giorni. Sul discorso della razionalità, lei ha perfettamente ragione, nel senso che è quello che poi diceva anche Lyotard, quello che l'autore che ho citato prima, e lo ha ripreso anche Bauman. Quando Bauman scrive i suoi testi sull'ebraismo, parla proprio di questo fatto, che è davvero illuminante, cioè l'idea che la modernità abbia raggiunto il suo massimo grado proprio nel momento della Shoah, cioè è la razionalità che è sbagliata. Ma questo fatto qui nessuno lo mette in dubbio, voglio dire, è chiaro che la razionalità va di pari passo con la modernità, non solo, ma che addirittura tutta l'etica della modernità sia una doppia etica, che è basata su questa divisione tra ciò che è buono se fatto per fini economici o per fini politici dello Stato.
Avulsa dalla moralità.
Come dice?
Avulsa,
certamente. La doppia etica. Ma l'hanno addirittura scritta in testi di carattere economico degli studiosi americani. Ora non posso ricordarle il nome perché è passato troppo tempo da quando l'ho letto, dove hanno dichiarato esplicitamente che nell'industrializzazione, nell'economia, deve vigere la doppia etica, cioè l'etica di colui che fa impresa deve essere diversa dall'etica dell'uomo comune, perché deve essere un'etica che guarda soltanto al beneficio, arrivare alla soluzione. Quindi noi dobbiamo sempre pensare che quando abbiamo a che fare con enti, gestioni, persone che lavorano nel campo stretto dell'economia, non vige l'etica comune del rispetto dell'umano, non vige, perché l'hanno stabilita benissimo ed è una caratteristica della modernità, se no non sarebbe andata avanti, cioè la rivoluzione industriale non si sarebbe realizzata perfettamente come noi conosciamo se non ci fosse stato questo, come dire, privilegio della razionalità contro l'umanità dell'uomo, è indubitabile. Ma anche per questo che però la modernità fallisce, perché l'eccesso di razionalità porta alla disumanizzazione e quindi non può reggere a lungo, cioè può reggere nel momento in cui c'è uno stato di violenza, come quello che è successo nei totalitarismi, che ti porta a una condizione di incapacità di reagire, perché l'uomo non era in grado di agire umanamente in quel momento, era sopraffatto, giusto? Ma nel momento in cui questa cosa finisce, cade anche questo concetto della razionalità, per forza. Non si può continuare a vivere seguendo una razionalità non umana. Voglio parlare invece della comunità europea. Della comunità europea perché? In primo luogo mi è capitato di leggere un bellissimo intervento di Jürgen Habermas, che è un sociologo e filosofo tedesco, penso conoscerete, che ogni tanto si leggono i suoi articoli sui giornali. Habermas è l'ultimo della scuola di Francoforte, perché fu allievo di Adorno, ma essendo molto più giovane è quello che è vissuto più a lungo rispetto a tutti gli altri suoi predecessori, cioè Adorno, Horkheimer e così via. Habermas, ormai penso che sia intorno ai 90 anni anche lui, è uno dei grandi vecchi, ha scritto proprio pochi giorni fa un articolo dove si parlava appunto dei problemi della comunità europea. La comunità europea, secondo lui, ma posso anche far trapelare che anch'io sono d'accordo abbastanza con Habermas nella sua analisi, non sta seguendo le leggi iniziali con le quali è stata costituita. ha un po' deviato lungo la strada, si è persa un po'. Quindi bisogna rivedere le regole che determinano questa comunità, che in sé non sarebbe un discorso sbagliato. Vi spiego per quale motivo. Ecco, e quindi praticamente risponderei alla domanda. Cioè, gli stati sovranazionali dovrebbero essere, perché è un condizionale, dovrebbero essere la risposta alla crisi dello Stato-Nazione. Capite? Cioè, nel momento in cui lo Stato entra in crisi per via della crisi della modernità, lo Stato-Nazione, abbiamo detto che era quello che è stato creato dalla modernità, nel momento in cui la modernità è fallace, non segue più quelle linee di pensiero, quelle promesse che aveva fatto, chiaramente c'è una perdita di importanza dello Stato-Nazione. Lo sappiamo tutti che anche lo Stato italiano sta vivendo un momento di crisi, abbiamo visto tutti i problemi che ci sono stati anche di recente. Quindi tutti gli Stati-Nazione stanno vivendo un momento di crisi, questo non c'è dubbio. Allora la risposta qual è? Stati sovranazionali, cioè l'idea di fondo sarebbe, ripeto, sempre condizionale, di avere delle comunità sempre più vaste. Non dico che si arrivi alla globalizzazione del pianeta, ma comunità sempre più vaste, che poi sono un po' in fondo le famose città-stato di cui si parlava nel volume che il professore vi ha anticipato, cioè delle comunità vaste nelle quali sia ricomposta l'idea di comunità, cioè la vicinanza tra le persone, che non ci sia più questo distacco enorme, no? Tra lo Stato e il cittadino, delle comunità allargate che hanno delle autonomie particolari, no? Ma che sono regolate da leggi sovranazionali, non più leggi nazionali dove c'è un sovrano che detta una legge che vale in questo Stato ma che è in contrasto con la legge dello Stato vicino. Quindi delle comunità sovranazionali, degli Stati sovranazionali. Quindi la comunità europea andrebbe bene se si presentasse in questa logica, cioè di uno Stato sovranazionale che comincia a raccogliere i vari pezzi che compongono la società contemporanea. Il problema è che si perdono l'identità, perché questi stati sovranazionali dovrebbero venire fuori da un sviluppo, da una maturazione dello stare insieme, che ovviamente ha bisogno di molto tempo. Non si può decidere improvvisamente che tedeschi e italiani vanno d'accordo insieme con tutte le differenze che ci sono dal punto di vista culturale, economico, comportamentale. Quindi ci vuole un periodo lungo di assimilazione e questo non è successo. Quindi noi ci troviamo, lo so, è una difficoltà che noi stiamo vivendo, ci troviamo ad avere una comunità sovranazionale che, dove noi non ci riconosciamo facilmente. Però bisognerebbe trovare le soluzioni, non rigettando l'idea della comunità europea, ma trovando il modo di ricondurla su quei binari che erano stati quelli di Altiero Spinelli alle origini, cioè ritornare ad una comunità europea che veramente riconoscesse, no, e rispettasse tutti i principi dei singoli cittadini. Oggi noi abbiamo una comunità europea che viaggia a due velocità, lo sapete, non ve lo sto a dire mica io per la prima volta. Quindi ci sono stati che sono più ricchi, che camminano più velocemente, che macinano, e stati più poveri che vanno al seguito, al traino. Poi lei mi aveva chiesto anche...
Sì, ma non è un colpo di coda della modernità, solo un esercizio accademico.
No, non è un colpo di coda della modernità, è una condizione di crisi. La modernità non avrebbe voluto questo, la modernità avrebbe voluto stati nazionali forti, non avrebbe voluto una cosa di questo genere. E il fatto che lo Stato sia in crisi e che quindi non abbia più il potere di una volta, e quindi non sia più un accentratore, lo dimostra questo fatto, lo dimostra quell'esempio che lei ha fatto di scelta per i giochi invernali da parte delle regioni, non da parte, perché si cerca di ricostituire quel potere che era dello Stato però a livello locale, ma non può funzionare. Ci sono altre domande?
Sì, raccogliamo. Ci sono tre domande, ho visto tre. Da questa parte, tutte e tre. Sì. Prego.
Posso? Sì. Mi ricollego a quello che citava prima, anche rispondendo a una domanda, cioè l'animale incompleto di Nietzsche, per cui appunto l'uomo è l'animale che usa la tecnica, che mi sembra molto collegato all'altro discorso, vale a dire che, insomma, da tempo nella nostra società poi la persona viene identificata col lavoro che fa, appunto, c'è il professionista, c'è l'insegnante, sì, c'è l'operaio, eccetera. Ecco, adesso arriviamo al paradosso per cui la tecnica e la tecnologia sono talmente avanti che portano alla scomparsa del lavoro. Quindi, chiamiamolo intelligenza artificiale, chiamiamolo machine learning, chiamiamolo tutto quello che vogliamo, abbiamo una situazione appunto in cui c'è, mi viene da dire, più che rischio concreto, quello che si legge, la certezza che tutta una serie di posizioni lavorative, non più solo più ripetitive, manuali, ma anche nel campo dei servizi, nel campo delle professioni, verranno sostituite in breve tempo. Ecco, quindi la domanda è: ritiene una sorta di società senza lavoro un'ipotesi verosimile? E se sì, c'è qualche riflessione da parte sua, da parte della comunità dei sociologi in proposito su che tipo di società potrebbe essere?
C'è Nena, c'è qui e laggiù, sì. Poi.
Grazie.
Sì, sì.
Ho sbagliato.
Uguale.
Posso io? Volevo chiedere, non pensa che la crisi dello Stato moderno derivi da una maggiore difficoltà dello Stato moderno a risolvere problemi che sono di carattere più generale, direi globale? Faccio l'esempio della sostenibilità ambientale. Non è più un problema che uno Stato singolo può risolvere da solo, ma è un problema che deve essere affrontato sempre più globalmente, sempre per comunità più ampie, più relazionali. Anche lo sviluppo economico, lo sviluppo tecnologico, la permeabilità fra le frontiere degli Stati è molto più alta di quello che poteva essere anche solo 50 anni fa. E quindi è meno gestibile dai singoli stati nazionali. Non pensa che sia questo che determina in qualche modo il motore verso il superamento della crisi, no? O l'indicazione di come ci si debba indirizzare per risolverlo?
Sì.
Sì. Lei ha detto che si uscirà da questa situazione quando l'uomo agirà nella direzione giusta. Alla luce di tutto quello che ho ascoltato, io mi domando: non c'è il rischio di un cortocircuito? Perché se mancano i patres, se mancano i punti di riferimento, se mancano se manca la lucidità per capire in quale strada andare, non c'è il rischio di che si innesca un circolo vizioso?
Cioè, sì. Allora, ricominciamo da la società senza lavoro. Anche questo è un tema di quelli giganti. Allora, c'è un libro di Jeremy Rifkin, che sicuramente tutti ricorderete, che si parla appunto della fine del lavoro, intitolato in questa maniera. Ma non è un testo di oggi, è della fine degli anni Ottanta. Quindi già nella fine degli anni Ottanta si parlava di questo problema, della fine del lavoro. Ma non solo. C'è un altro autore che fa parte sempre della scuola di Francoforte, che è Herbert Marcuse, che ha scritto negli anni 50, quindi veramente in un tempo assolutamente impensabile, che appunto l'automazione, la chiamava così, l'automazione potesse portare via il lavoro alle persone. Si è dimostrato un profeta, perché la cosa è puntualmente avvenuta. Si parla di società senza lavoro ormai da tantissimi anni, come ripeto, da quando Rifkin ha scritto questo libro, che è la fine del lavoro. La fine del lavoro vuol dire che il lavoro non c'è più, il lavoro diventa immateriale. Un altro, io vi cito proprio a raffica tutti questi autori, perché sono personaggi importanti per la storia di queste concezioni. Un filosofo francese che si chiama André Gorz ha scritto proprio un libro che si chiama L'immateriale, ed è degli anni 90, fine degli anni 90, quindi siamo ancora più vicini a noi. Se noi mettiamo insieme tutti questi autori, questi testi che sono stati pubblicati negli anni, ci rendiamo conto che effettivamente il problema era stato già pensato, ma non risolto. Perché quando si parla di società di lavoro immateriale, non si riesce a capire come possa funzionare. Nessuno ha ancora trovato una soluzione per questo fatto. perché più noi mandiamo avanti l'automazione del lavoro e togliamo il lavoro fisico, più cambiamo anche le condizioni di vita, perché non serviranno più non solo le persone che fanno il lavoro fisico, ma man mano non serviranno più neanche quelli che fanno il lavoro intellettuale, perché anche loro saranno superati dall'intelligenza artificiale. Quindi la situazione è abbastanza disastrosa. Cosa pensa la sociologia? Pensa che potrebbe, chiaramente non ha gli strumenti per poter, come dire, definire il futuro, però potrebbe pensare a un futuro nel quale il lavoro non ci sia più. Non riusciamo a immaginare una società del genere. Di sicuro è traumatico questo fatto qua. È traumatico perché cambia tutti i nostri parametri, e non è soltanto l'idea della modernità, ma anche quello che veniva prima. E allora, una società senza lavoro, cosa vuole dire? Vuol dire una società nella quale c'è l'ozio? Marcuse negli anni 50 parlava di società impossibile, perché il principio di piacere, cioè l'idea freudiana che si potessero fare solo le cose che ci divertono, che ci piacciono, non deve superare il principio di realtà, cioè quello che deriva dall'obbligo di fare, di lavorare, di produrre. Non deve succedere, perché se succede è il caos. Ma nessuno sa immaginare cosa possa diventare questo. L'idea del reddito di cittadinanza, state attenti, che è già un'idea che André Gorz scrive all'interno del libro L'immateriale, pensando già a un futuro nel quale l'uomo non deve lavorare, ma ha il diritto di sopravvivere solo per il fatto che esiste, e che quindi gli venga dato un reddito non perché lavora, ma perché vive. Guardate che ci stiamo già arrivando, perché il reddito di cittadinanza è questo, è l'idea di pagare perché ci sei, non perché fai qualche cosa. Quindi siamo in sviluppo, come dire, work in progress, no? Dicono gli inglesi, cioè le cose stanno avvenendo, ci sono i segni preoccupanti, altri un po' meno, però lo vedete che è un interregno, perché stiamo lavorando dentro qualche cosa che non sappiamo ancora dove va a finire. Tanti si battono contro il reddito di cittadinanza, io ho sentito professori della London School of Economics, che ne sapranno di economia, dire che il reddito di cittadinanza è un errore fondamentale, ma non perché spinge a non lavorare, come spesso si sente dire, no? E a stare a casa sul divano, guardare la televisione, tanto i soldi arrivano lo stesso, ma perché elimina una cosa fondamentale, cioè elimina le pensioni, elimina la possibilità della difesa dello Stato da parte del cittadino, dello Stato, perché non farà più nulla per il cittadino, lo Stato. La previdenza sociale può eliminare il reddito di cittadinanza, secondo gli studiosi della London School of Economics. Capite? Cioè ci sono tutte queste idee, sensazioni, critiche che non si sa bene dove porteranno. Ma una cosa è certa, il lavoro continuerà a diminuire. Su questo penso che non ci siano dubbi. Difficoltà globale, sì, lo Stato che non riesce più. Ecco, questo dicevo, l'altro signore che mi ha chiesto questa cosa. Il problema fondamentale qui sta nel fatto, secondo me, che è una dimostrazione dell'incapacità dello Stato moderno di ottemperare alle nuove esigenze. Cioè, mentre la società viveva in un certo modo, lo Stato funzionava ed era funzionale anche a quelle esigenze del momento, cioè riusciva a risolvere i problemi che si presentavano di volta in volta. Nel momento in cui questi problemi diventano talmente grandi, talmente gravosi, e lo Stato non può più farne parte, ecco che viene a cadere la sua capacità, la sua funzione, perché si limita a gestire l'amministrazione normale, cioè la cosa di tutti i giorni, la quotidianità. E i grandi problemi rimangono irrisolti, perché ci vogliono degli stati sovranazionali più importanti a livello globale per risolvere i problemi globali, che è una frase di Bauman che avrete letto dappertutto, perché lui la ripete continuamente: per risolvere problemi globali ci vogliono poteri globali. Ma se noi non abbiamo poteri globali, abbiamo soltanto poteri locali, come pensiamo di risolvere il problema della finanza che viaggia al di sopra delle teste delle persone?
Anche
l'immigrazione, lui fa proprio il caso dell'immigrazione. Come pensiamo di risolvere il problema dell'immigrazione se non abbiamo il potere? Perché lo Stato italiano, lo vedete, fa delle cose, mette delle leggi, però non regola, non risolve, e neanche gli Stati, neanche l'Europa riesce a risolvere. Non voglio dire perché non vuole, ma potrebbe scappar detto. ma indubbiamente non ha gli strumenti per farlo, quindi per farlo ci vogliono degli enti che abbiano questo potere globale, ma per ora di potere globale ce l'ha solo l'economia e la finanza, quindi siamo in una situazione di scompenso, di disequilibrio. Il circolo vizioso, può capitare che ci si chiuda in un circolo chiuso da cui non se ne viene fuori, speriamo di no, speriamo che ci sia qualche, non dico singola persona, ma qualche gruppo, qualche giovane, qualche insieme di mentalità nuove che apra la finestra e ci faccia vedere come a quel tempo aprirono la finestra e ci fecero vedere il progresso che nessuno aveva immaginato che si potesse, come dire, progettare il futuro. Ecco, progettare il futuro è un'idea bellissima che nessuno adesso fa più, perché noi siamo incapaci di pensare il nostro futuro, siamo chiusi dentro questa gabbia dell'interregno e ci rifiutiamo di guardare avanti. Ma guardate che bisogna aprirla la mente, bisogna guardare oltre, non si può stare a guardare tutto quello che... Anche Marx aveva fatto questo errore, così parliamo anche del marxismo e concludiamo lì. Marx aveva fatto un errore fondamentale, cioè lui aveva trovato delle soluzioni che erano soluzioni inerenti alla società del suo tempo, che era una società chiusa con quel tipo di economia industrializzata. Nel momento in cui la società cambia, le leggi di Marx non funzionano più. Lo capite che oggi non ha più senso parlare di rivoluzione del proletariato e di dittatura del proletariato, cioè non hanno senso, sono cose che funzionavano in quel momento, e finché noi continuiamo a ragionare con le regole della vita in cui abbiamo già vissuto, cioè quelle del passato, non riusciremo mai a trovare nessuna innovazione per il futuro. Quindi bisogna aprire la mente, questo è come dire l'invito che rivolgo a tutti voi. Grazie.
Grazie a voi, grazie a Carlo Borboni. L'ultimo appuntamento non è mercoledì prossimo, ma è venerdì della prossima settimana, cioè il 23 novembre. Ci sarà un economista, politologo economista dell'Università Cattolica di Milano, Vittorio Emanuele Parsi, che ha scritto questo Titanic, il naufragio dell'ordine liberale. Quindi abbiamo avuto lo storico, il sociologo e il politologo economista. E sempre sarà presentato da filosofo, i filosofi ormai hanno questo ruolo di collegare le altre discipline. Grazie.
Grazie a voi, grazie.